io vedo di fare una sintesi di tutta la mozione per accelerare i tempi. Allora, il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, PNNA, del 2022-2024, adottato dal DPCM del 3 ottobre 2022, nello stanziare oltre 2,6 miliardi di euro da ripartire alle regioni, prevede che, in sede di programmazione, ogni regione debba, partendo dalla propria realtà territoriale, individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi sociosanitari erogati in forma diretta dai comuni, così da garantire la graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. In particolare, il PNNA stabilisce che la predetta quota debba essere implementata del 10% per ogni servizio per il 2023 e del 20% per il 2024. Regione Lombardia, rappresentando l'intento di recepire le direttive nazionali sopra richiamate, con delibera del 1669 dello scorso 28 dicembre, ha disposto una riduzione di sussidi monetari a favore alle persone con disabilità gravissima e grave, misure B1 e B2, con la finalità dichiarata di destinare tali risorse all'implementazione di interventi sociali integrativi da riorganizzare in sinergia con comuni, ATS, AST, terzo settore e associazioni. La stessa delibera dispone che dal 1 marzo 2024 il voucher sociosanitario misura B1 venga erogato con una nuova modalità che prevede la definizione del budget di progetto e il superamento del modello di buono mensile, in una logica di definizione delle risorse complessivamente necessarie per la realizzazione del progetto di vita della persona con disabilità. Nuova modalità che comporta l'interruzione dal 29 febbraio dei progetti in corso per una loro futura rimodulazione. Le misure B1 e B2, con il loro contributo mensile, consentono alle persone con disabilità di sostenere i costi relativi all'assistenza personale fornite dai caregiver, nonché quelli per le terapie riabilitative e il personale di supporto ai caregivers, non ce la farò mai, va bene, familiari.
Dobbiamo usare i termini italiani.
Esatto. I tagli disposti dalla delibera 1669 determinano una riduzione del sussidio, già oggi non sufficiente a coprire l'assistenza necessaria, di una percentuale compresa, a seconda dei casi, tra il 22 e il 47%, ovvero meno 250 euro mese per le persone con gravissime disabilità e da 650 a 400 euro, meno 200 euro mensili per le persone con disabilità in condizioni di dipendenza vitale. Le disposizioni previste dal provvedimento regionale entreranno in vigore dal 1 giugno 2024, data in cui la riduzione del contributo mensile corrisposto alle famiglie con disabili gravi e gravissimi dovrebbe essere compensata dalle esigibilità dell'EPS, che tuttavia sono ancora in fase di definizione. Nella nostra regione l'assistenza domiciliare e l'assistenza scolastica risentono da tempo di una drammatica carenza di educatori, infermieri, logopedisti e altri profili qualificati, e per le famiglie lombarde è spesso difficile riuscire a beneficiare delle prestazioni di assistenza diretta. L'offerta degli interventi sociali integrativi dovrà essere garantita dai comuni, chiamati a riorganizzare il sistema di welfare, implementando l'erogazione dei servizi in favore delle persone con disabilità. Quanto lo stesso Fondo Sociale Regionale, le cui risorse consentono ai comuni di attivare servizi e interventi a favore della fragilità, vede da anni un progressivo decremento e gli stessi fondi previsti per assunzioni di personale con professionalità sociale non risultano sufficienti alla copertura del bisogno. I correttivi introdotti dalla Giunta regionale a seguito delle sollecitazioni delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità vedono quale esito della deroga concessa dal Governo la possibilità di destinare all'assistenza diretta 5 milioni di euro statali invece dei 20 previsti, portando le rimodulazioni. Inizialmente comprese tra 200 e 350 euro mensili, a seconda della categoria, a 150 euro mensili, cifra che scende a circa 65 euro mensili, grazie ad un contributo economico aggiuntivo del valore massimo di 85 euro mensili. Il proseguimento dei progetti relativi al voucher sociosanitari misura B1, che non vedranno quindi le anticipate interruzioni al 29 febbraio 2024. Arriviamo all'impegno. Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi promotore presso il Presidente della Regione Lombardia e l'Assessora della Disabilità affinché sia previsto nel bilancio regionale un incremento di 10 milioni di risorse proprie negli appostamenti dedicati alla non autosufficienza, ovvero lo 0,03% del bilancio, così da azzerare completamente i tagli ai sussidi per le persone con disabilità e consentire anche alle nuove domande per la misura B1 il riconoscimento del contributo richiesto, rimuovendo il vincolo della lista d'attesa e assicurando alle famiglie e alle persone più fragili le dovute certezze. 2. Un incremento delle risorse dedicate al Fondo Sociale Regionale a supporto dei servizi promossi dai comuni e dagli ambiti territoriali, così da garantire l'implementazione e la capillarità degli interventi integrativi sociali, sia da parte dei comuni che da parte del terzo settore, che oggi nella loro carenza non consentono alle famiglie lombarde di beneficiare delle prestazioni dovute alle persone con disabilità e non autosufficienza. Grazie.
Grazie, è aperta la discussione. San Felici, prego.
Buonasera a tutti. La mozione del PD arriva tardi e siamo stupiti di questo ritardo, perché l'unico vostro collegamento con Regione Lombardia, seppur in opposizione, avrebbe dovuto avvisarvi che il tema che ponete all'ordine del giorno in questo ultimo Consiglio Comunale è abbondantemente superato. Le risorse ci sono e sono stanziamenti più che importanti. Regione Lombardia ha portato a 17,5 milioni le risorse regionali a fronte dei 10 milioni previsti inizialmente sul 2023. Nessuna regione ha un simile stanziamento di risorse. Solo la Regione Lombardia ha sempre utilizzato tutti i fondi FNA ed oggi è la prima regione a porsi il problema di adeguarsi alla nuova normativa nazionale che ha cambiato le regole e, va ricordato, è opera del governo precedente con il ministro Orlando del PD. Il confronto sul tema tra l'attuale ministro Marina Calderone e Regione Lombardia è stato proficuo, così come il dialogo con le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità e gli enti locali. Regione ha salvaguardato il contributo economico a favore dei caregiver e ha potenziato i servizi di sollievo e assistenza, rispettando così quanto richiesto dalla riforma dell'attuazione dei livelli essenziali di prestazioni sociali. Dei 17,5 milioni stanziati per il 2024, 3,5 milioni sono stati reperiti in Consiglio regionale, grazie a un ordine del giorno al bilancio, sottoscritto da tutta la maggioranza di centrodestra. Non accettiamo quindi lezioni sul tema disabilità, considerando che il governo Meloni sta portando avanti una riforma ambiziosa che cambia l'approccio alla disabilità, semplifica e sburocratizza le procedure per rendere più semplice la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie e vuole introdurre un progetto di vita individuale e personalizzato. L'obiettivo, e spiace che il PD abbia voluto porre l'accento solo sulla questione contabile, che come abbiamo sopra dimostrato è abbondantemente risolta, è quello di superare l'attuale frammentazione ed erogazione delle singole prestazioni per costruire un percorso coordinato di accompagnamento della persona alla vita adulta. Sfida ambiziosa che intendiamo vincere insieme a tutti coloro che a vario titolo si occupano delle persone con disabilità, a partire dalle regioni, dai comuni, dagli ambiti territoriali, dalle associazioni, dagli operatori pubblici e privati e dal terzo settore. Il cammino da fare insieme è ancora lungo, ma la direzione è tracciata e intendiamo proseguirla con costanza e determinazione. E serve la collaborazione di tutti, senza strumentalizzazioni. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Molteni, prima Rano.
Sì, buonasera a tutti. Non c'è bisogno di andare a cercare chissà dove, quando questi dati sono regolarmente pubblicati sul sito della Regione Lombardia. perché in realtà l'assessore Lucchini ha dichiarato che ci sono stati oltre 30 milioni sul programma operativo del 2024. Regione Lombardia incrementa con risorse proprie i fondi statali relativi alla disabilità grave e gravissima. Nei giorni scorsi è stato approvato il programma operativo per il 2024 a favore delle persone con grave e gravissima disabilità in condizioni di non autosufficienza. Ai fondi nazionali dunque si somma uno stanziamento aggiuntivo di 13 milioni dal Fondo Sanitario Regionale e di 14 milioni di risorse proprie. A queste si associa un impegno di 3,5 milioni ulteriori per la misura B1, votato dalla maggioranza in sede di approvazione del bilancio di previsione con un apposito ordine del giorno. Nelle annualità precedenti la compartecipazione di Regione Lombardia, oltre alle risorse messe a disposizione dal Fondo Sanitario Regionale, ammontava a 10 milioni di euro, fondi aumentati a 13,4 milioni del 2023 e ulteriormente ampliati per il 2024, con il bilancio approvato a dicembre 2023. E non ho altro da dire.
Grazie. Primerano.
Grazie Presidente. Allora, stasera mi toccherà leggere articoli su articoli, mi dispiace, ma è così. Allora, leggo un articolo dove si dice che con la delibera 1669, quella citata nella mozione, la Giunta Regione Lombardia ha deliberato all'unanimità un taglio sulle misure B1 e B2 relativa alla disabilità grave e gravissima, supportate con risorse generalmente statali dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. A dirlo, naturalmente, sono questi paracomunisti, filo pidiani, si dice così, giusto? Che sono l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, l'Alleanza Malattie Rare, il CONFAD, l'Associazione Nessuno Escluso. Poi probabilmente ci sta che stasera le due mozioni arrivano con qualche giorno di ritardo, ma anche per rispondere a quella che era la mozione precedente, arrivate voi in ritardo, perché poi dovete, così come è successo nel decreto mille proroghe, fare degli emendamenti e correggere il tiro dopo che tutte le associazioni sono insorte. La decisione, rispetto a tutti quei numeri che dicevate prima, che sembra che tutto rose e fiori, non è stata presa nel senso di continuare sul percorso di dare dei soldi alle famiglie, dei contributi alle famiglie, ma bensì la decisione è stata quella di ridurre il budget dedicato alle persone con disabilità. E questo Regione Lombardia, l'assessore l'ha giustificato dicendo che ci sarebbero state delle offerte per interventi sociali integrativi, che secondo Regione Lombardia forniranno servizi anziché un contributo economico. Questo piano di assistenza, che per forza della delibera regionale dovrà essere fornito poi dai comuni, vi assicuro, per chi lavora in sanità, risulta insufficiente. Vi faccio un esempio. La necessità quotidiana di assistenza igienico-personale per una persona completamente paralizzata, il cui costo del personale sociosanitario messo a disposizione da Regione Lombardia non è sufficiente a garantire nemmeno 3 giorni di assistenza. Quindi, quando sviscerate tutti quei numeri, sapete davvero quei soldi, quelle risorse, dove le state impiegando? Secondo me no.
Grazie. Prego, assessore Rubicchi.
Sì, buonasera a tutti e a tutte. Sinceramente non avrei preso la parola, però mi ha anche un po' intenerito in qualche modo la strenua difesa da parte del centrodestra di questa misura, e in realtà soprattutto l'ultimo intervento del consigliere Primerano mi ha stimolato qualche riflessione in più. Io devo dire che non trovo questa misura di Regione Lombardia una delle peggiori che ha portato avanti, devo essere molto onesta. Riconosco anche una certa dose finalmente di capacità di visione, oserei dire, e lo so che sembra assurdo e sembra che io stia per sganciare una bomba a vostro favore quasi. Però allo stesso modo, come sempre, i buoni propositi da parte di Regione Lombardia vengono meno nel giro di pochissimo, e soprattutto nel momento in cui questo deve diventare concretezza. perché l'idea di riuscire a mettere ordine in un sistema molto frastagliato, che è quello dei servizi, che in questo momento sono venuti meno negli anni, e non solo in Regione Lombardia complessivamente, e che sono diventati, soprattutto in Regione Lombardia, tutti i servizi voucherizzati, tutti i supporti voucherizzati, quindi degli interventi assolutamente di supporto marginali alle famiglie di persone con disabilità, perché di fatto tu non offrendo un servizio, ma offrendo del mero denaro, che è sempre insufficiente, crei molta... un panorama molto frastagliato all'interno dei servizi, non garantisci la qualità che potresti garantire offrendo dei servizi che puoi controllare, e di fatto metti le famiglie nelle condizioni di doversi arrangiare su tutto. Quindi questo tentativo, il principio che sta sotto in realtà a questo intervento di Regione Lombardia, devo dire che lo condividerei anche. Poi però che cosa succede? Che i fondi per la B1 e la B2 vengono ridotti, sono stati ridotti, e non lo dico io, non lo dice l'assessore Primerano, lo dicono anche le famiglie delle associazioni e le associazioni e le famiglie degli utenti che scenderanno in piazza di nuovo il 16 di aprile sotto Regione Lombardia, perché c'è assolutamente un budget che viene meno e i soldi che verranno meno nelle tasche delle famiglie. Quindi non siamo noi a dirlo, ma sono gli stessi fruitori che dovrebbero ricevere quel denaro e che non lo riceveranno, e già oggi quelle risorse erano insufficienti, perché vi assicuro che non se ne occupa il mio assessorato direttamente, se ne occupa il piano di zona, ma vi assicuro che le liste delle persone che rimanevano fuori erano certamente sempre superiori rispetto a quelli che prendevano il denaro, quindi già oggi erano insufficienti e in più sono stati ridotti. In più che cosa succede? Che oltre a questo, quindi oltre ad un danno completamente che arriva sulle spalle delle famiglie che hanno persone con disabilità, succede che non vengono aumentate le rette per i gestori dei servizi, lo citava poco fa il consigliere Primerano, che diventa un problema enorme, perché i gestori dei servizi per offrire qualità devono essere pagati, siano essi enti pubblici o siano essi enti del terzo settore. Se non li paghi abbastanza, non puoi garantire qualità. È la matematica. È il mercato, mi viene da dire. E se non lo fai, che cosa succede? Che anche i professionisti migliori se ne vanno, perché non possono lavorare in condizioni pessime, e quindi impoverisce il sistema. E questo non solo succede quando si tratta di disabili e di sociosanitari, succede anche nel sanitario, l'abbiamo visto anche durante la pandemia. E poi che cosa succede? Che se non interviene abbattendo le liste d'attesa, che sono forse il problema dei problemi, sia nel sociosanitario che nel sanitario, perché arriviamo anche nel sociosanitario a quasi 2 anni di liste d'attesa, alla fine non crei servizi di qualità. E tutto questo intervento di Regione Lombardia non va a coprire quello, in nessun modo, non se ne fa carico. E questo è un tema fortemente politico. Se noi ci diciamo che Regione Lombardia è l'eccellenza e Regione Lombardia non taglia i fondi, ok? Ci dobbiamo anche dire che però non è in grado di fare programmazione, non è in grado di intervenire sui problemi, non è in grado di risolvere le liste d'attesa, non è in grado di pagare i propri gestori dei servizi nella maniera corretta e non è in grado di supportare le famiglie. E aggiungo e chiudo che i progetti di vita che citava la consigliera Sanfelici come grande intuizione del governo Meloni, in realtà sono stati inseriti dal governo Renzi. Chi per primo ha parlato di progetti di vita indipendente è stato il governo Renzi, soprattutto con il Dopo di Noi, che per la prima volta nella storia italiana ha avuto moltissime risorse messe a disposizione per questa cosa, come non era mai successo prima e come non è mai più successo dopo, neanche adesso col governo Meloni. Quindi quando e se il governo Meloni, e di conseguenza mi auguro, o comunque non di conseguenza ma parimenti, la giunta Fontana metterà a disposizione delle risorse serie, sarò la prima a complimentarmi. Nel frattempo invece devo fare i complimenti al gruppo del Partito Democratico per aver acceso i riflettori in questa sede sul tema, che è un tema che ha una grande ricaduta anche sul nostro territorio e che mi sembra corretto che venga discusso in queste sedi.
Grazie assessora, altri interventi? Prego, De Rossi.
Sì, vabbè, dichiarazione di voto scontata, direi. Ringrazio l'assessora Rubichi che in materia ovviamente anche per quella che è la propria delega ha potuto offrire delle giudicazioni importanti che spero inducano anche a una riflessione. Quello che volevo dire anche visto che la consigliera Molteni ha citato l'assessora regionale Elena Lucchini, ecco, questa mozione nasce il 2 aprile, quando c'è stata la giornata per la sensibilizzazione sull'autismo. E perché in quella circostanza c'è stato un post appunto dell'assessora regionale Elena Lucchini che rivendicava, come dire, la necessità di accendere i riflettori su un tema e su questa disabilità. Io per curiosità sono andato a leggere i commenti. Ecco, le assicuro che i commenti non erano esattamente dei complimenti che venivano rivolti all'assessora, tutt'altro. Erano commenti di persone che vivono questa realtà e anche c'erano anche, come dire, i riferimenti di associazioni che lamentavano un abbandono, una riduzione di quelli che sono i fondi. Quindi io penso che questa mozione, che dice una cosa molto semplice, un incremento di 10 milioni di risorse proprie negli appostamenti dedicati alla non autosufficienza, ovvero lo 0,03% del bilancio. Cioè una cosa che penso che possa anche andare oltre quella che è l'appartenenza politica, ma quindi anche una cifra, voglio dire, contenuta, ma che può davvero fare la differenza per tante persone che vivono nella quotidianità una serie di problemi. Quindi io penso che sia ragionevole e chieda anche una cosa molto fattibile.
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la mozione avente ad oggetto l'impegno per l'incremento delle risorse dedicate alla non autosufficienza e al Fondo Sociale Regionale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Marchesini. E Raimondo?
Raimondo?
Contrario. Contrario.
C'è l'eco. Allora, la mozione è approvata. Adesso non abbiamo più... No, abbiamo l'interrogazione. L'interrogazione... Non c'è il titolo, ma scusa. C'è il numero di protocollo. Volevo dargli il... Ce l'hai il... Sì, volevo. Interrogazione avente l'oggetto l'emergenza sicurezza Cesano Boscone, presentata da Fratelli d'Italia. Chi l'ha illustrata? Ah, Raimondo,
io,
prego.
Presidente.
Sì, ho visto.
Grazie, Presidente. Ma mi consentirete anche a me una.
Un secondo solo, un secondo, aspetta che si sente male. Ripeti, possiamo alzare un po'? Sento male solo io?
Mi sentite?
Aspetta un secondo che alziamo un attimo, che sennò... Cioè, si sente ma non...
Provo?
Aspetta un attimo che alza, ti dico io, aspetta un secondo solo. Prova adesso.
Mi sentite adesso un po' meglio?
Sì, molto meglio, prego.
Grazie, no, Presidente, se mi consenti anch'io un minuto, ne approfitto, dato che questo, se dovesse essere l'ultimo consiglio comunale, sarà anche il mio ultimo consiglio comunale, posto che all'elezione del prossimo 8 giugno non mi ricandiderò al consiglio, ma è anche la fine per me di un lungo percorso amministrativo che è iniziato nel 2007 nei consigli comunali. Sono 10 anni che ho fatto il consigliere qua a Cesano, ho fatto 10 anni l'assessore a Merignano, quasi 2 anni a Corsico, ovviamente in alcuni periodi sovrapposti perché altrimenti sarei più vecchio di quello che sono, però insomma è stata un'esperienza importante che mi ha formato politicamente, che considero assolutamente positiva e ne faccio tesoro tutti i giorni anche nella mia nuova attività istituzionale. Devo dire che il Consiglio Comunale di Cesano Boscone è stato anche quello che mi ha regalato, tra virgolette, qualche divertimento, passatemi il termine, in più, perché quando poi sei all'opposizione riesci anche a fare magari qualche iniziativa o presa di posizione anche forte, però, e su questo voglio ringraziare Giovanni Bianco che in questi anni ha sempre condotto il Consiglio in maniera impeccabile, anche nei momenti di tensione, me ne vengono in mente almeno 3 o 4 nel corso di questi anni che ci sono stati, poi c'è sempre stato rispetto, stima reciproca, e questo non solo nei confronti del Presidente, ma anche dell'ex Sindaco Negri e anche dell'attuale Sindaco Gattuso, che ringrazio anche per avermi citato nel suo discorso in apertura. Questo lo voglio dire perché oggi che stiamo un po' facendo tutti i conti con le liste che dobbiamo presentare per il prossimo per la prossima competizione elettorale, almeno so che capita, almeno a noi capita, ma capita un po', immagino a tutti, spesso dobbiamo andare a convincere persone, inseguirle, chi ti dà la disponibilità, chi no. Io ricordo che insomma quando avevo iniziato io quando ho iniziato a fare politica avevo 16 anni, ma quando avevo compiuto 18 anni e volevo candidarmi al Consiglio Comunale di Corsico, questo me lo ricordo, dopo aver fatto per 2 anni il consigliere d'istituto nel mio liceo, il partito mi disse no, non ti puoi candidare perché ce ne sono altri prima di te, perché ti devi fare il tuo percorso. Oggi invece la gente magari si avvicina, proprio anche quelli che si avvicinano con l'obiettivo di diventare a tutti i costi consigliere comunale, assessore o chissà. E invece la politica è importante anche nel suo aspetto di militanza. E il passaggio successivo è quello degli enti locali. Per questo io credo che sia importante fare questo tipo di esperienza, da un lato e dall'altro ovviamente, e questo è sicuramente un'esperienza di cui faccio tesoro, e quindi insomma fare quest'ultimo consiglio comunale anche per me ha un certo grado di emozione, quindi voglio comunque ringraziare tutti voi, maggioranza e opposizione, con cui abbiamo condiviso comunque nel bene, nel male, nella diversità delle vedute, diversi anni di impegno politico per la nostra città. Quindi detto questo, e ti ringrazio per avermelo consentito, passo alla questione della interrogazione che riguarda l'emergenza sicurezza a Cesano. Ecco, senza stare a rileggerla, però noi abbiamo voluto ripercorrere una serie di eventi che si sono verificati nell'ultimo periodo a Cesano, che sono sicuramente gravi per quanto accaduto e anche per la risonanza che hanno avuto dal punto di vista mediatico, sia sugli organi di informazione locali che nazionali. In particolare dal 5 di febbraio ad oggi noi abbiamo avuto un accoltellamento in via d'acquisto, un'aggressione al Tessera con spranghe, un altro accoltellamento al quartiere Giardino, l'episodio della tentata intrusione di quel soggetto estraneo alla scuola materna di Dosturzo, il gravissimo episodio purtroppo dell'omicidio al Tessera, più tutta un'altra serie di episodi di cui le cronache sono piene di spaccio per le vie cittadine, è ovvio che al nostro modo di vedere, senza creare allarmismi ma portando il tema all'attenzione del Consiglio Comunale, c'è un problema sicurezza che non deve essere sottovalutato. E allora, dato che sul tema sicurezza non è che la competenza è solo del Comune, ovviamente, la competenza deve essere a tutti i livelli istituzionali, però poi il Comune è quello che deve dare ai cittadini la concretezza anche di un'azione amministrativa, no? Noi riteniamo che su questo, con tutto ovviamente la stima e la gratitudine che c'è verso la polizia locale, ma in generale verso tutte le forze dell'ordine, crediamo che manchi anche un po' di coordinamento e di indirizzo su quelle che debbono essere anche le presenze della nostra polizia locale. In particolare abbiamo una convenzione che abbiamo sottoscritto, che il Comune ha sottoscritto e che è stata votata anche all'unanimità, se non sbaglio, dal Consiglio Comunale con le altre polizie locali del territorio, che però rimane lettera morta e che dovremmo potenziare maggiormente, soprattutto per quanto riguarda i pattugliamenti serali e quindi l'istituzione anche di un turno serale, a cominciare magari dal periodo primaverile estivi, ma per farlo diventare strutturale nel tempo. Ecco, su questo credo che noi abbiamo bisogno di chiedere all'amministrazione di farci sapere quali sono i propri intendimenti, anche sulla base del fatto che è importante collaborare con gli enti superiori. Noi sappiamo che grazie alla Regione Lombardia abbiamo avuto importanti risorse, ad esempio per l'acquisto di 2 motociclette, che però vorremmo vedere un pochettino più in giro, o gli 80.000 euro per la videosorveglianza a Pertini, capire dall'assessore competenza che punto è anche le installazioni di telecamere nei varchi di ingresso cittadino di cui si parla da diverso tempo, i progetti smart che si fanno grazie alla regione e magari con la convenzione con le polizie locali del territorio potremmo rendere strutturali indipendentemente dai progetti, diciamo, spot che fa la regione ogni tanto.